Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast. Oggi primo episodio dell'anno, buon 2022. Chiaramente dobbiamo festeggiarlo, dobbiamo inaugurarlo in una maniera tutta speciale, tutta 5 pane e 2 pesci, tutta grateful. Infatti questo episodio si chiama Grateful Year. Mo vi spieghiamo che vuol dire. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di provvidenza Offri un Caffè. Se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e oggi puntata speciale, non c'è Alessandra perché, spiego perché, ma abbiamo un ospite special, grande richiesta da tutto il pubblico. Abbiamo qua Chiara.
Ciao a tutti.
Allora, Chiara è mia figlia, la più grande, di quasi 15 anni. Che se dicevo 15 anni proprio poi è diventato ufficiale, invece, quasi 15 anni.
No, hai già detto 15 anni.
Non ho già detto 15 anni, già questa.
Vabbè,
parola.
Un altro discorso.
Oggi ragazzi, episodio specialissimo, il primo dell'anno, Grateful Year vogliamo fare. Grazie a una lettrice 5 pane e 2 pesci che ha proposto, visto che fate sempre lunedì Grateful Monday per ringraziare per la settimana che viene e andarle essere pronti a cogliere tutte le bellezze che la vita ci porta così di fronte, oggi facciamo una cosa ancora più special. Facciamo Grateful Year per rendere grazie per questo anno che viene, avendo reso grazie per l'anno 2021, giusto ragazzi? Benissimo. Allora,
vai, ci introduca, signor professore.
C'ho pure degli occhialetti da prof oggi, quindi proprio non ci ho mai avuto gli occhiali in vita mia. E oggi sono andato a fare la visita all'oculista che mi ha detto che ho 20 decimi, cioè io non ho mai messo le slide quelle così piccole.
Papà, stai diventando vecchio, lo diciamo
però,
sempre.
Però il fatto che ho 20 decimi è un problema perché praticamente mi viene mal di testa, non vedo niente e quindi niente, così stavo così. C'ho gli occhialetti quelli proprio da...
Ok, una cosa da ringraziare, ringraziamo che quest'anno papà si mette gli occhiali.
Così leggerà anche da più vicino, benissimo. Allora, nel 2020, ante litteram, ante temporum
e 2020, sembra l'anno del terrore, quando non ho i mini,
infatti,
ti viene...
le porte, gli stipiti delle porte tremano. Ecco, nel 2020 avevo fatto quelle che erano le prime grafiche, diciamo così, di 5 pane e 2 pesci, così con questo carattere, un po' questi caroselli che facciamo su Instagram per chi ci segue su Instagram, in cui vogliamo portare un messaggio, non è semplicemente una frase, ma è proprio un articolare un concetto. E avevo proprio fatti sui foglietti tipo post-it e ci ho fatto le foto e le ho messe su Instagram. Ed era intitolato Come farcela nel 2020 secondo 5 pane e 2 pesci. Allora,
allora volevo precisare, il 2020 doveva essere l'anno, oddio, 2020, quest'anno è il mio anno, tutti quanti, non mi ricordo una persona che sia stato un ragazzo, un adulto, un bambino, che non ha detto quest'anno è il mio anno.
È il mio anno, sì, ma infatti è pure il mio anno, è l'anno di tutti il 2020.
È l'anno di tutti.
Molto politico. Allora, ho fatto queste slide, no? Come farcela nel 2020 secondo 5 pane e 2 pesci e volevo andarla a rivedere oggi con voi per vedere due cose. La prima, se queste indicazioni per vivere al meglio il 2020 sono state indicazioni utili per il 2020.
Essere sgrammaticato.
Essere sgrammaticato. meno 4, neanche 4, meno 4 in grammatica.
Infatti sposata a mamma che invece lei ci aveva più 10.
A mamma, questo è un modo a luogo enorme, ragazzi, mi è il primo modo a luogo dell'anno, qua ci vuole un minuto di silenzio. Allora, vediamo se sono stati utili per vivere il 2020 che abbiamo già vissuto e vediamo se sono ancora validi per il 2022 e poi voglio ribaltare tutta la frittata perché invece mi è venuta in mente un'altra cosa che ci metterò una grafichetta su Instagram, quindi se già sei stato su Instagram già l'hai vista e se no t'avidi dopo. E che è questa, insomma, c'è una cosa che ragionando su questi punti mi è venuta in mente che è ancora più importante. Allora, iniziamo. Come farcela nel 2020? Ho scritto non aspettare di essere pronto, col sottotitolo dai quello che hai. Cioè, secondo me questa cosa qua è universale, no?
Allora, io dico sempre, cioè lo penso sempre, non lo dico mai in realtà. Le cose programmate, le cose già che sai come andrà a finire... Le cose, ok, allora io faccio così, ok, lo faccio quando mi sento pronto, sono noiose.
Sono noiose.
Vi giuro, cioè è la cosa più noiosa del mondo. Non dico, ma Va bene, allora quando mi sento pronto, ecco. Poi cioè, una cosa è dire quando mi sento pronto mi butto da un aereo col paracadute, però anche già non sentirsi troppo pronto, vabbè, una cosa è dirsi quando mi sento pronto mi tuffo in acqua.
No, ma la cosa più bella secondo me, secondo me la cosa più bella è quando si parla del progetto di Dio, no? Si dice sempre, no, Dio le cose non te le fa sapere prima, perché se tu le sapessi scapperesti a gambe levate, no? Pensa alla vita di Mosè, questo qua stava lì bello, pacioso e tranquillo, gli dicono adesso tu guiderai il popolo di Israele attraverso...
Ciao,
dico, no, guarda, lascia perdere, hai sbagliato numero, riprova. E quindi tante volte la vita ci sorprende con cose enormi, tante volte difficili, ancora più volte alla fine bellissime, ma che se ci avessero dette prima, sì figlio mio, ma quando è che te ci mettevi a fare una cosa del genere? Troppo. Quindi non aspettare di essere pronto vuol dire un po' questo, vuol dire che di fronte alla vita che così si affaccia, di fronte a un desiderio che hai, è il caso che incominci a fare il primo passo, cioè dai quello che hai, vuol dire fai il primo passo.
Buttati, in poche parole, cioè non stare ad aspettare là che arriverà l'occasione giusta, perché non passerà mai. Anzi, quando passerà ti sarai già trovato un'altra cosa da aspettare, quindi non proprio...
Dai, secondo me questo qua è stato un consiglio che è abbastanza universale, vale, dai, è
poi,
valso
se
per
ti senti
2020...
pronto già cioè, se tu ti senti pronto, nel senso, adesso stiamo parlando, ti senti pronto che hai già pensato come andrà a finire, già schematizzato tutto?
Quando finiranno i lockdown, i vaccini, allora farò questa cosa, impossibile.
Quando... frase di mamma, quando finirà il lockdown io andrò a correre tutti i giorni.
Ecco, stiamo aspettando dal 2020, quindi non funziona, non funziona.
Quando ti senti pronto già per qualcosa, la cosa poi tu la fai e non è come la pensavi, perché l'avevi già vissuta,
è già
scontata,
è già scontata. Dai, seconda slide, secondo foglietto è non aver paura di fallire. Sottotitolo, non temere, disse il Signore. Allora, nella Bibbia c'è questo mito, però penso sia vero, però non l'ho mai contato io, dicono che c'è scritto 365 volte non temere nella Bibbia. E io
andiamo a contarle.
Non l'ho contate, giuro che non l'ho contate, però mi hanno detto tanti sacerdoti, quindi diciamo che ci posso...
Poi, cioè, quelli che si sono messi a contare.
Diciamo che se non c'è scritto 365 volte, c'è scritto un botto di volte. Non temere, è proprio questo il punto, no? Anche quando l'angelo arriva da Maria, dice non temere Maria. Ecco, questo qua è sempre un po' il martello di Dio con noi, è questo, non temere.
Non
avere paura, perché le paure, e poi ci torniamo alla fine su un mega pezzone su questa cosa qua, le paure sono quelle che ti fregano, no? Le paure sono quelle che ci vogliono mettere, per esempio adesso in questo periodo così calmissimo, se si guarda la televisione o i titoli dei giornali, al di là dei dati e delle evidenze, dell'oggettività, delle cose che stanno succedendo, però in realtà quello che viene comunicato di più è un sentimento di paura, la paura ci domina. E
se... Io voglio dire una cosa, allora, molto spesso, una volta mamma l'ha detto, però molto spesso quando devo fare una scelta, per esempio, ma anche una cavolata, e mi rendo conto che ho paura di sbagliare a fare questa scelta, subito mi torna in mente questa frase: non fare mai una cosa perché hai paura, perché è sbagliata, sicuro.
Sì, le scelte
scelte per paura sono sempre quelle
sono
sbagliate.
Sono sempre sbagliate, per definizione. Si
Io,
sceglie
per esempio, una cosa che molte persone fanno, non lo so, comunque penso di sì. Io vado in palestra perché ho paura che poi a giugno avrò un fisico che non mi piace e tutti mi odieranno. No.
Cioè, no, no.
Allora vai in palestra e fai palestra stressandoti, quindi la fai male, e arrivi a giugno che lo stesso, il tuo corpo è quello, cioè non cambia, perdi 2 chili ma non cambia,
è quello.
Una grande
botta di autostima a tutte le donne che stanno cercando di andare in palestra.
Cioè, il tuo corpo è quello, non cambia a giugno, cioè... Tanto le persone, anche se sei strabella, non dicono che è bella persona se tu ti fai schifo. Quindi guarda, cioè inizia con il prenderti cura di te stessa dicendo no, io vado bene così, se vado in palestra ci vado perché non mi piacciono sti 2 chili, ma non perché poi gli altri mi vedono così, no.
Comunque io tra parentesi vorrei dire che questa è la prima volta che faccio il podcast io e Chiara, e devo dire che non mi ritengo responsabile di tutte le cose che dirà, perché vedo che è ancora più diretta di me e di mamma, quindi ho tanta paura.
Papà, le cose... cioè, noi donne giriamo sempre intorno al punto, sempre, in continuazione, ma quando una cosa va detta,
basta
in
quindi...
faccia. Te la dico in faccia, cioè la sputo in faccia.
Ecco, firmato zia Chiara. Allora,
c'è questa zia?
No, lo sai che c'è? Che non aver paura di fallire, la domanda che ti viene, no? Leggendo questa frase qua, o se hai questo sentimento, è proprio questo. Hai paura di fallire perché? Cioè, che succede se fallisci? Questo è secondo
hai
me...
Hai tante aspettative sulle tue spalle, molte persone pensano... quello che tu dovresti essere in questo modo, quindi se fallisci che persona sei?
Vuol dire che non vali niente, vuol dire che non
vuol dire che
non vali,
sei o hai troppa poca autostima oppure dipendi da quello che ti dicono gli altri. Cioè, gli altri mi dicono che sono bella, gli altri mi dicono che faccio schifo. No,
infatti
non funziona così la vita.
Non funziona così ed è proprio questo, cioè smascherare questa paura di fallire e dire no, io ho paura di fallire perché dopo penso che i miei colleghi penseranno questo di me.
Magari uno ha paura e non si rende neanche conto perché ha paura da talmente tanto tempo che non si ricorda manco più il motivo. Quindi arriva all'origine di questa paura.
No, è giusto, bisogna tirar fuori i motivi, no? Perché il Signore ha detto chiaramente almeno 365 volte nella Bibbia che non temere, non aver paura. Quindi se hai paura di fallire o di non apparire o di non raggiungere un certo risultato che ti sei prefissato, beh, questa paura viene da qualcos'altro e allora vale la pena lavorarci e capire.
Magari hai paura di scoprire chi sei veramente. Cioè, ecco. Io non mi rendo conto che se entro giugno non ho perso 10 kg.
Ma perché sei fissata questa cosa?
No, perché mamma c'ha sta fissazione, per esempio. Quindi e poi vabbè.
Ma è tutta una fissazione così teorica, perché poi non mi sembra che sia
impegnata. Vabbè, no, è un esempio per dire, sì. Cioè io ho paura che temo che gli altri non
temo, mi temo.
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 Temo. Che gli altri non mi accettano per quello che sono esteriormente, ma perché io ho paura del giudizio degli altri, chi sono gli altri? Quindi non è tanto gli altri, la palestra, sei proprio tu che devi capire perché dipendi dagli altri.
Allora, il prossimo cartoncino qua dice: punta in alto, sei un'aquila, non un pollo. Cioè, quindi siamo passati da non aspettare di essere pronto, non aver paura di fallire, punta in alto.
Allora, prima che inizi il signor professore.
Il pippone stava dicendo.
No, il signor professore.
Ok.
Quando ho letto questa frase, perché l'altro giorno io sbirciavo nei tuoi appunti.
Non si può avere niente di privato.
No, ma stavano in giro. Mi è venuto subito in mente la mia ex professoressa di inglese.
Che salutiamo. C'è il cielo si è creato.
Vabbè, salutiamo.
Ciao prof.
Ciao. No, allora, lei ci diceva sempre, nella vita in generale, anche a scuola, puntate in alto, cioè non puntate a quello che sapete che potete raggiungere, non puntate al cielo, puntate alle stelle, perché se poi magari succede
che... Spacca la prof, oh, grande.
No, la professoressa ci dice delle belle cose. Quando... punta alle stelle, non al cielo, perché se poi le cose vanno male, tu non cadi per terra, tu cadi al cielo, quindi rimani sempre in alto.
Se punta alle stelle, al massimo è a terra sulla luna.
Appunto, quando punta in alto, tanto che se va male andrà sempre bene uguale, perché tu avrai lavorato così tanto per arrivare così in alto, che a un certo punto dici no, non ce la faccio arrivare così in alto, ma ti rendi conto poi che non sei per terra, sei in alto, cioè sei su, in alto, non,
Ma molto dico io cosa ti dicono invece quelli che hanno, non dico l'età mia, ma cominciano 25 anni, 30 anni, 35, dico
Quindi quelli ancora non vecchi.
Chiaretta mia, tu parli bene a 15 anni, che bella età, ma tu che ne vuoi sapere delle delusioni della vita? Che
ma quando le persone mi dicono così le prendo ad odio.
No. No, è vero che la delusione, cioè è vero che la vita a volte ti può dare delle cinquine in faccia talmente potenti che insomma dici, ma forse mi conviene volare basso. Ma la sfiga, il problema proprio strutturale di volare basso e di puntare in basso, cioè il meccanismo dovrebbe essere questo: punto in alto, ho preso tante cinquine in faccia, grandi delusioni, e quindi non mi conviene puntare in alto perché tanto non riesco a raggiungere quegli obiettivi così. Ok, punto più in basso perché così là ci posso arrivare. Il punto è che non è quello che desideri. Il punto è
come non è se... quello che ti rende felice.
L'esempio così proprio stupido, perdonatemi se faccio un esempio così stupido, ma se tu te vuoi fare la Ferrari, no? E ti accontenti di fatta la punto rossa.
Il signor professore è proprio filosofo.
Molto una grande profondezza oggi, scusate. Una grande profondezza ha visto il mondo, eccomi.
Peggio di me, eh?
Ecco. Se tu ci metti, se tu ti fai la punto rossa con l'adesivo col cavallino sulla chiappa, rimane sempre la punto rossa. È vero che la Ferrari magari non te la farai mai, e invece la punto rossa ti metti a posto, ti metti a parte i risparmi, gliela fai. Però non è quello che desideravi, no? Ma questo è un oggetto, è un esempio stupido, però nella vita ci sono tante cose che sono importanti per noi e le mettiamo da parte perché pensiamo che tanto non ce la faremo mai. Vada allora, bene, che aspetta, no, voglio dire giusto di sta cosa. Cioè, puntare in alto e desiderare in grande non vuol dire che necessariamente i tuoi desideri si realizzino, come diceva Chiara. Non è che necessariamente te va bene. Però il fatto che tu hai lavorato per qualcosa di importante per te, veramente importante e profondo, ti ha forgiato, ti forgia per poi vivere una vita in pienezza. Quindi anche se non riesci a raggiungere quella cosa là, ma invece fai tutt'altro, questo caso concreto nella mia vita è così, io ho puntato magari in alto cercando altre cose e poi la vita, vivendo, ho cambiato obiettivi, ho cambiato desideri, eccetera eccetera. Però il fatto di desiderare in alto mi ha permesso di chiarire cosa fosse importante per la mia vita e anche di imparare a gestire una delusione, una cosa che non andava.
Quello che hai detto tu prima, che puntare in alto, cioè puntare in basso non ti rende felice, puntare in alto,
puntare in alto è modo al luogo per definizione.
Perché quando punti in alto, quello che punti davvero è quello che desideri, e quindi molte volte anche quello che ti rende felice, non per forza, però parlando di felicità, quando punti in basso non è che non sei felice, non è che non puoi essere felice, però quando punti in alto quella felicità è vera, è piena, è contagiosa. Quando punti in basso è una felicità che non c'è mai niente.
Un po' una felicità di...
La felicità vera è...
La vera felicità?
La vera...
Aspetta, la ricetta di zia Chiara.
La vera felicità è per chi rischia tutto. Poi dice, invece di dire e se va male, si rischia tutto dicendo e invece se va bene, la vera felicità la trovi là. Anche se fallisci sarai felice veramente.
Che profondo, mi piace. Sì, sì, è bello, sono d'accordo. Figo.
Sì, 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 sì. Quindi mi metti 10?
No, che città.
8 mesi, notte e mezzo, dai, mi ha contato di 8 e mezzo.
Allora, dopo punta in alto c'è una cosa più... programmatica, no? Nel senso, sì, ok, punta in alto, vai. Questo non è un corso motivazionale e quindi non staremo qua a dire...
Va bene, punto in alto, prendo Frecce d'Arco, punto in alto, non... Se prendo la costellazione di Orione oppure preferisci il carro minore,
c'è tanta gente su internet che fa tanti corsi motivazionali che comunque spesso sono, si riducono a dai, sì, ce la puoi fare, sei
dai, sì, fai dai, 100 km al giorno in bicicletta, dai, sì, sì. Dai, adesso vado in bici, appena sei sulla sella.
Però bisogna...
No, ma 2 chilometri sono già troppi.
No, però bisogna capire che cosa devi fare. Cioè, come si fa a puntare in alto? Cioè, come si fa a puntare in alto che non rimanga una cosa del tutto teorica ed emotiva? Perché oggi mi va di puntare in alto, domani non mi va. Devi iniziare un cammino. Il foglietto successivo, infatti, inizia un cammino.
No, ma più che altro uno dice, io punto in alto, va bene, ma come si fa?
Esatto, devi fare un cammino, cioè non c'è modo che questa cosa te la risolvi da te. Mi dispiace, chiudete il podcast, andatevene a casa, fate che vi pare, ma se uno non lavora su se stesso insieme ad altre persone, perché non te puoi operare da solo, cioè siamo tutti d'accordo che l'infarto, se te devo mettere il bypass, non te lo puoi fare da solo. Qua stiamo parlando che devi fare un bypass proprio di vita, e questa cosa qua non la puoi fare da solo, quindi devi iniziare un cammino, e questo cammino può essere o umano o spirituale. Non si progredisce da soli, non ci si può fare. Cioè,
e che vuol dire fare un cammino?
Sto arrivando. No, umano o spirituale vuol dire cammino umano, vuol dire un cammino di psicoterapia, mentre un cammino spirituale vuol dire un percorso di discernimento vocazionale con la guida spirituale.
Ma io mica ho bisogno dello psicologo, scusami.
O dici te, io invece che ti sto abitando tutti i giorni con tutto questo. Allora,
no, stavo dicendo, cioè, la gente... Io scusa, non ho mica bisogno di uno psicologo. Infatti, perché...
chiedete a mamma e papà se avete bisogno di uno psicologo, vi diranno di sì. Allora, vuol dire questa cosa qua: quando si parla di autostima, quando si parla di affettività, quando si parla di interazione con gli altri, si parla sempre di situazioni umane.
Adesso, fatti aiutare da qualcuno.
Bravo, ad essere qualcuno bravo, perché sennò perdi tempo oltre che soldi. Leviamo sto mito che costa tantissimo fare la psicoterapia, perché non è vero, e ci sono, conosciamo proprio noi delle persone che sono del tutto affordabili. Affordabili non si dice, mi sa, in italiano.
Che vuol dire affordabili? Che è una frase tradotta, una parola tradotta dall'inglese.
Sì, penso di sì. A questo punto non lo so neanche più, però penso che non, sono piuttosto economiche. Ecco, economiche. Ma brave. Quindi, quando vedi che la tua vita è invalidata da questioni relazionali di autostima e affettive, invalidata, non so neanche se questo è italiano, però volevo dire...
Invalidata vuol dire quando sei invalido.
Sì, sì.
Quando la tua vita è rotta.
La seconda che hai detto, bravo.
La risposta è dentro di te,
ma
è sbagliata.
Ma però è sbagliata, ecco, mi ho fatto dei guzzanti l'altra sera ai miei figli. Allora... è importante mettere mano da un punto di vista umano, cioè con un cammino di psicoterapia. Non puoi andare da quello sotto casa, non puoi andare da quello che ti ha consigliato tua cugina, devi informarti anche attraverso di noi e trovare delle persone valide che ti possano aiutare.
Ma anche per dire, cioè, quello sotto casa magari è il più bravo di tutti, quello che mi ha consigliato mia cugina è il più bravo di tutti.
Ma però...
Però...
Ma però, sì.
Ma però...
Ma però,
non è italiano.
Ma però è sbagliato, cioè,
no. No, ma però è sbagliato. Però io magari vado da questa persona, ci parlo, ma non riesco a parlarci, cioè non riesco a farmi aiutare, perché non è la mia non è la persona con cui riesco a parlare.
Ma però Chiara ha ragione, anche io ti posso consigliare una
può
persona.
Essere più bravo del mondo.
Esatto, anche io ti posso consigliare una persona che non ti trovi. Adesso poi non bisogna mettersi nella situazione in cui poi non va bene nessuno, come quelli che dicono con me non vuole parlare nessuno. Ecco, non si può sentire.
No, allora ti ascoltano tutti, devi decidere da chi farti ascoltare. Hai tre opzioni, devi scegliere una delle tre, non esiste la quarta. Punto.
Mi sembra un discorso piuttosto saggio. E carissimi, cioè non è che bisogna essere pazzi per andare a fare un cammino.
Là ci vuole il manicomio.
No, vuol dire questa cosa qua. La serie di video che stiamo sviluppando con Alessandra, che ancora sono tutti in preview e ci stiamo lavorando, sono quelle delle 12 ingiunzioni dei coniugi Golding, che in pratica ti...
Attenzione, i prossimi secondi saranno spoiler. Se non volete
nei prossimi episodi, allora, no, parleremo delle ingiunzioni. Le ingiunzioni sono praticamente il tuo punto di partenza, cosa hai interiorizzato della tua famiglia d'origine e come ti condiziona poi nella tua vita attuale. Ora, che succede? Può darsi che tu hai interiorizzato dei meccanismi che erano ottimi di sopravvivenza nella tua famiglia, che però non ti fanno progredire nella vita. Questo non vuol dire essere sbagliati, essere pazzi o altre cose, vuol dire che bisogna scastrare quei meccanismi. Vabbè, ne riparleremo. Comunque, inizia un cammino. La slide successiva è cura la tua affettività, cioè fare un cammino di psicoterapia.
Tutto
serve...
parte da te, devi leggere anche sotto di te.
Tutto parte da lì.
Da lì. Vabbè, non ci leggo.
E se nella tua capacità di sentirti amato e di amare è lì che si gioca tutto, tutta la tua vita. Quindi la tua affettività deve essere curata, deve essere sanata, che da una parte è sanata attraverso chiaramente una relazione con Dio, ma tante volte deve essere anche sanata da un punto di vista umano. Devi scastrare alcuni meccanismi, automatismi, copioni che ci sono nei tuoi comportamenti, nella tua vita, che non ti permettono di
fare. Esci fuori dagli schemi, la vita è una sola, quindi non stare sempre là a dire allora oggi faccio così, poi faccio così, alle 7:31 poi faccio così, no, però poi prima di fare, no, e poi così, no, aspetta un attimo.
Ma tu ti ritrovi per te in questa cosa?
Metto il tic alla lavagnetta che ho fatto colazione
stamattina. E lei lo fa veramente queste cose?
No, allora,
tu ti ritrovi con questa cosa qua?
Una cosa è organizzarsi la giornata, una cosa è seguire uno schema tutti i giorni.
No, ma la tua affettività, voglio sapere cosa ne pensi del curare la propria affettività. È vero che parte tutto dall'amore?
Sì.
Ma non dall'amore del fidanzato?
No.
Spiegalo.
Ma devo dire quello che ti ho detto l'altro giorno?
Dai, dimmi quello che ho detto l'altro giorno, dai.
Allora, l'altro giorno, a me piace tanto scrivere, stavo scrivendo, a un certo punto mi viene in mente questa frase, perché parlavo anche un po' con zia e così, per questo lui mi chiama zia Chiara. Però vabbè, allora, in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni in realtà, c'è tanta paura. Proprio la gente c'ha una paura enorme, lo vedo nei miei amici, lo vedo nel mio ragazzo, lo vedo nei miei parenti, nelle persone che incontro per strada. Tu quando guardi una persona, ti senti che quella persona c'ha qualcosa che non va, c'ha paura. Allora, io ho pensato, ho detto, è vero, la paura è una delle armi più potenti, la paura è un'arma potentissima, puoi fare guerre, mille guerre, puoi vincerle tutte, però l'amore ha già vinto in partenza. Se tu ami, se tu sai amare, sei capace di amare, la paura non è niente.
E anche se sei capace a ricevere amore, nel senso che non è che devi essere sposato o fidanzato o chissà che cosa per poter ricevere amore.
No, anche accettare un ti voglio bene da papà. Cioè, l'ultimo podcast che abbiamo fatto insieme, noi dicevo, quando ti dice ti voglio bene, ti inizia ad abbracciare, dici, oh, ma che vuoi? Cioè, c'è qualcosa che non va. L'altro giorno è venuto, mi ha abbracciato, mi ha detto ti voglio bene.
Così?
Così, dal nulla.
Sto padre è pazzo.
Non avevamo litigato, quindi non si doveva far perdonare. Non gli avevo chiesto niente, non... Lui non mi aveva chiesto, proprio così dal nulla.
Un padre fuori di testa.
E sono rimasta, cioè all'inizio ho detto ti voglio bene anch'io. Poi a un certo punto ci ho pensato, ho detto no, che sto facendo, scusa un attimo. Quindi accettare anche che l'altro ti dice ti voglio bene e tu non devi pensare al doppio scopo. Cioè io ho detto papà, ma che vuoi? E lui ha detto no, niente, ti voglio dire ti voglio bene. Cioè accettare il fatto che io ti voglio bene e non
punto,
ho nessun
gratis.
Punto, basta, non c'è un doppio fine, non c'è un doppio gioco, non c'è io ho fatto questo quindi devo dire ti voglio bene così tu poi mi vuoi bene, no. Perché quando qualcuno ti vuole bene, quando tu vuoi bene a qualcuno, non importa perché, gli vuoi bene e basta.
E basta.
Non c'è bisogno che lui, papà non mi vuole bene perché io rispetto le regole, perché io
non le rispetta.
Faccio questo, perché io faccio... Allora, io devo dire che io e papà siamo due frane terribili, cioè, vi giuro, trovatemi, non lo so, la cosa peggiore del mondo, noi l'abbiamo fatta. tutto. Noi siamo due frane, però quando stiamo solo io e lui è diverso, perché... Siamo io e lui, quindi non, se ci mettiamo a litigare, a fare una guerra, poi c'è una cosa che non va bene. Dobbiamo convivere noi due un attimo. E allora, l'altro giorno mi sono resa conto, ho detto, ma in generale, prima ne parlavo con papà, non devi essere bravo per essere voluto bene. Non devi fare chissà che cosa. Io, guarda, tutte le regole che lui mi dà, io forse... mezza nel rispetto.
Ecco, bravo, diciamolo. Momento verità.
Ma lui la sera non viene da me e mi dice tu non hai fatto questo, tu non hai fatto questo, tu hai fatto così, tu hai fatto quello, tu non ti meriti questo. No, cioè sì, anche Però è un...
Dipende quanto sei arrabbiato.
Dipende, cioè, non dipende soltanto da me quando è così. Vabbè, non... lui mi vuole bene uguale. Anche se io faccio tardi, anche se io gli rispondo male, anche se io ci litigo, anche se io gli dico una cosa che gli dà fastidio, lui mi vuole bene uguale. E io non sono brava con lui, lui non è bravo con me, io non sono chissà chi, io non mi merito, diciamolo, io non mi merito chissà che cosa, io non sono straordinaria, io sono Chiara, basta. Non mi vuole bene perché sono sua figlia? Assolutamente no. Io proprio certe volte dico, ma cioè, quello mi vuole bene perché deve volermi bene. Poi ci penso un attimo e dico,
no, è vero, perché poi a Mario non gli voglio bene, quindi no, non è vero.
Guardi, dici, no, io e lui abbiamo questo problema che lui, siamo legati, abbiamo tante cose in comune, però le dimostriamo in modo diverso, cioè le sfruttiamo in modo diverso, queste cose, per dire. E io non sono brava, questo è il punto. E lei mi vuole bene uguale, cioè quando noi litighiamo pensiamo sempre a, oddio, io ho detto così, adesso lui è arrabbiato con me, lui non mi vuole più bene. Non è che noi pensiamo che non ci vuole più bene, cioè lo diciamo, ma sappiamo che non è così. Noi diamo sempre troppo per scontato che l'altro ci vuole bene, cioè non ce lo così quando litighiamo non ce lo ricordiamo, ci dimentichiamo di questa cosa, ci stiamo male. Finché lui non mi viene a dire ti voglio bene, mi dispiace, io ci sto male, ma lui mi vuole bene uguale, quindi perché me lo dimentico?
Alla fine questa qua secondo me è la chiave di lettura del 2022, cioè al di là di tutte le cose che abbiamo detto che sono partite dal 2020, io ho scritto un'altra cosa che appunto ho condiviso su Instagram, che ad oggi, che ho condiviso oggi su Instagram, che è proprio questo: per vivere al massimo e bene e in maniera piena e soddisfacente questo 2022, secondo me dobbiamo incominciare ad amare le nostre fragilità. Cioè sono proprio le fragilità il punto di partenza per vivere nella gioia e nella felicità più piena.
L'omelia di un prete di Roma,
Don Samuel. Ciao Don Samuel.
Ciao Don. E della domenica di Natale ha detto proprio questo: perché Gesù bambino è nato in una mangiatoia e le prime persone a sapere che lui fosse nato fossero dei pastori, perché non sono stati dei re, dei principi, perché lui non è nato con tutte le comodità, perché non per lui è stato diverso, perché lui è dovuto proprio nascere in una mangiatoia nel posto più stile di tutti. E lui dice proprio questo: pensa una cosa che tu ti senti fragile, pensa una cosa che ti fa male, pensa una cosa in cui non ti senti bravo. Sarà non andare d'accordo con la sorella, sarà fare qualcosa che non ti piace,
non avere il fidanzato,
sentirti fallito nella vita perché non hai fatto chissà che cosa, sentirti avere paura,
sentirti accettato,
sentirti semplicemente accettato perché sì, perché
così,
e non sentirti non sapere chi sei. E lui dice, lui ha detto questo: tu prendi quella cosa e guarda dentro, fatti aiutare, perché è lì che nasce il tuo Gesù. Quindi è lì che nasce Gesù bambino, nelle tue fragilità, non nelle cose in cui sei bravo, nelle cose che fai bene. Cioè, per esempio, io, un esempio banalissimo, papà la mattina mi chiede qualche volta, mi fai il caffè per favore?
Ah, che bello, quando fa il caffè lei, ho detto un'altra persona.
E dico, va bene, ti faccio il caffè. Ma non è là che viene Gesù bambino, io già lo so fare il caffè a papà, già gli dico sì, va bene, già gli dimostro in qualche modo che gli voglio bene, già lo faccio per Gesù bambino, che gli importa che io sono bravo?
Già lo sai fare,
no, lui viene proprio dove hai bisogno di aiuto, dove ti fai schifo, ecco.
Ah, l'hai detto. Ma infatti una volta Don Fabio disse: Gesù viene nella tua vita, entra nella tua vita nonostante le tue capacità. Cioè, non grazie alle tue capacità, ma nonostante le tue capacità, perché là dove noi siamo bravi, ci sentiamo Dio, ci sentiamo che non abbiamo bisogno di Gesù, non abbiamo bisogno di Dio, non abbiamo bisogno di aiuto, non abbiamo bisogno degli altri, siamo bravi, siamo autosufficienti.
Nel Vangelo una volta Gesù dice ai farisei, mi pare, dice: il medico viene per curare i sani o i malati?
Ma è proprio...
Quindi lui viene per curare le cose che sai già fare bene o le cose in cui... non riesci proprio, ti disperi, ma, ti fa male quella
ma io
cosa.
Voglio aggiungere ancora una cosa, cioè, a parte, diciamo, essere sani o essere malati, il punto è che tante volte noi siamo il primo impedimento perché Gesù entri nella nostra vita, perché non lo facciamo entrare, perché ci sentiamo bravi. Quindi quando Gesù viene nonostante le nostre capacità positive, non so come dire,
pensiamo che lui c'è, va bene, ottimo, io penso che lui esiste, va bene, tutto a posto, però non ci facciamo aiutare da lui, cioè non diciamo va bene, ok, esisti, amen, non ci facciamo aiutare nelle cose, non riusciamo ad accettarlo.
E quando smettiamo di essere perfetti o di voler essere perfetti, che lì si apre l'occasione per... far cadere la paura, perché se noi riusciamo a elaborare questo concetto che sembra assurdo e paradossale,
prendendo la frase di prima, la paura è un'arma potente, l'amore ha già vinto, l'amore è Dio trasformato adesso, la paura è sei tu che ti senti sbagliato, Dio ha già vinto, cioè Dio ti ha già aiutato, già ti ha... è riuscito a... lui ti accende, ti... non so come spiegarlo.
Quindi compito per casa, per questo 2022, challenge del tutto il 22 o come prepara voi.
Mi raccomando che poi il signor professore...
è proprio questa cosa qua, incominciare a pensare che le tue fragilità le puoi amare, incominciare a pensare che quelle fragilità sono l'occasione più importante della tua vita...
Sono il tuo punto debole, ma sono il tuo punto di forza.
Sono il tuo punto di forza, il tuo punto di partenza per vivere veramente una vita a un altro livello. Perché la paura, come parlavamo prima, nasce da questa paura di fallire. E se non ce la faccio, e se questa cosa non va bene, non punti in alto per paura.
E se invece va bene?
Ma a parte quello, ma soprattutto se tu metti in conto e metti nell'equazione che ok, posso sbagliare, allora cioè non diventa,
siamo
più
umani, non sbagliamo, siamo imperfetti proprio per questo.
Non diventa più che se sbaglio allora a quel punto va tutto a rotoli, o non è possibile essere felici, o non posso sperimentare la gioia, o se le cose non si realizzano come dico io, allora vuol dire che tutto è uno schifo, la mia vita è uno schifo. No, al contrario,
Dio ci ha creati a sua immagine, non uguale a lui perché fossimo perfetti, non diverso da lui perché non c'entrassimo niente con lui, cioè creati così a sua immagine, imperfetti, perché noi ci rendessimo conto che abbiamo bisogno di qualcun altro per farcela, diciamo.
Siamo esseri relazionali, siamo così. Comunque la prof è lei, eh? Cioè io non vorrei dire, ma comunque...
Ma io non c'ho gli occhiali.
La prof è zia Chiara. Cacchio, senza occhiali non vedo una mazza, è una cosa impressionante. Vabbè,
tu il signor professore, i professori quasi tutti portano gli occhiali.
Vabbè, ragazzi, siamo degni d'amore, tu ne sei degno oggi, nonostante tutto, nonostante le storture, tante cose che non sono andate bene, nonostante il 21 è stata una cagata, quello che ti per te, tu ne sei degno oggi di quell'amore. Buon 2022, Alessandra sta lì e fa le coccole con Rebecca che è tutta mocciolosa e quindi non poteva stare qua a fare il podcast, l'ho rimpiazzata con un'altra donna altrettanto affascinante, spero che sia stato...
Mamma mia, com'è...
No, spero che possiate trarre frutto da questo grateful year e imparare a guardare la vita così, con questo veramente col cuore colmo di grazie.
Molta gente, papà, io penso che io neanche prima non ci avrei voglia di iniziare sto 2021, cioè la zia mi ha detto
2022 22 sì, ancora 21.
te ho fatto sto 2022, non mi sa proprio di niente. Cioè, dopo due anni del genere, proprio
manco
Madonna,
iniziato.
Che schifo, io non ce la posso fare.
No.
Allora,
e se fosse una grazia, becca di questo.
Se fosse una grazia, ma che me ne faccio io di se fosse una grazia? Ci ho già pensato, nel 2020 ci ho pensato, ci ho detto quello è il mio anno. Nel 2021 ho detto no, dai, va meglio, c'è cioè, il 2022, ci ho perso le speranze. Invece, io penso, per tutto questo scoraggiamento, per rendere una per rendere il 2022 un anno senza aspettative, senza andrà tutto male o andrà tutto bene, e, perché non andrà mai tutto male, tutto bene. Io penso che prendi il 2021 e tutte le cose belle, belle perché ci saranno, guarda. Belle, puoi anche ringraziare che la mattina ti sei svegliato. Perché è già una cosa bella.
Perché lei non si alza, perché se non sto io lì a buttare giù dal letto.
Tutte le cose positive, belle, che ti hanno fatto strappare un sorriso, ti hanno fatto pensare una cosa bella, non per forza scrivere, perché so che riempiresti un quaderno, perché anche, cioè, ti devi sforzare, ma ci sono, ce ne sono tantissime. Pensa a tutte quelle cose belle e ringrazia ogni singola cosa.
Ecco.
Io ti ringrazio perché quel giorno ho assaggiato il tiramisù.
La cheesecake della zia.
È stata una cosa bella. Io dico grazie. Anche per una cavolata, la più stupida di tutte. Tu dici grazie e poi vedi che alla fine, questo 2021, anche come il 2020, ma il 2020 chi se lo ricorda? Il 2021 non è stato un anno così brutto, catastrofico. Guarda, ringrazia, il 2021 è stato meglio del 2022. Del 2020. Il 2020 è stato schifoso, il 2021 è stato meglio. Grazie.
Ragazzi, siamo felici, insomma, che abbiamo parlato di queste cose qua. Spero che vi sia stato utile un po' tutto questo, ecco, viaggio che abbiamo un po' fatto in
un po'
quelle che sono quelle che sono un po' le aspettative che ognuno di noi un po' ha sull'anno che deve venire, no? Tutte le promesse che uno si fa.
Il 2022 è tutto un numero pari, proprio non mi sento niente.
E quindi dai, spero che questo, so che questo appiglio, no, nel guardare le fragilità come con uno sguardo diverso, con uno sguardo d'amore, possa veramente essere una, ecco, una marcia in più per fare veramente questo grateful year. Noi ci sentiamo la prossima settimana, il prossimo lunedì, con un nuovo episodio del podcast.
Continuo, senza di me,
senza Chiara, senza la zia Chiara, questo qua è un unico. E ci vediamo poi nelle storie di Instagram, perché continuiamo un po' a condividere la nostra quotidianità là. Quotidianità, scusate. E poi giuro
italiano zero.
Giuro che sto lavorando sul sito e sto facendo anche progressi, anche se non si vedono, ma insomma nelle prossime settimane ci saranno novità. Quindi un abbraccio, ci vediamo presto.
Ciao, ciao.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. L'attività di evangelizzazione di 5 pane e 2 pesci è finanziata completamente da voi. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!